Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quacci.
Un saluto cordiale da Luisa Nitti
e da Chiara Gerosa. Buongiorno e ben ritrovati a Chiese in diretta. Due temi internazionali che portano con sé emergenze umanitarie e tensioni su scala globale. Parliamo oggi di Armenia e di quanto accaduto in questi anni nel Nagorno-Karabakh, con migliaia di persone forzatamente cacciate dalle proprie terre.
E parliamo anche di conflitto israelo-palestinese, con un progetto delle chiese protestanti italiane teso a valorizzare, sia pure in una situazione ormai drammatica, le forze che continuano a proporre soluzioni improntate a dialogo e alla costruzione di nuovi scenari di pace.
Un trasferimento forzato di più di 120.000 persone che sono fuggite da un giorno all'altro e la distruzione del patrimonio religioso e culturale. Sono questi i contorni di quanto accaduto nel Nagorno-Karabakh in Armenia nel corso degli ultimi anni. E proprio in questi giorni il tema è stato discusso a Berna a livello politico e in un convegno sul patrimonio culturale organizzato dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e dalla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera.
Prima e dopo lo sfollamento forzato della popolazione sono emerse prove di una sistematica distruzione religiosa e culturale. Chiese, necropoli e croci, quelle forse più conosciute della affascinante cultura armena, scolpite nella pietra secoli fa con un'attenzione al dettaglio che sembra mirare all'eternità.
Le guerre devono trovare una soluzione, le ingiustizie devono essere riparate. 19 parlamentari svizzeri provenienti da tutte le aree politiche si sono uniti in un comitato per chiedere una soluzione al dramma del Nagorno-Karabakh in Armenia, dove un intero popolo è stato costretto a fuggire. L'idea è che la Svizzera, forte della sua tradizione umanitaria, ospiti un forum per sostenere una soluzione politica al conflitto tra l'Azerbaigian e la popolazione armena sfollata del Nagorno-Karabakh.
Ce comité, il a été mis en place suite à la motion qui a été soutenue par une majorité du Conseil national.
Il comitato è nato in seguito alla mozione sostenuta dalla maggioranza del Consiglio nazionale, che chiedeva di organizzare un forum internazionale per favorire le negoziazioni. Molti di noi infatti sono preoccupati dalla pulizia etnica condotta dall'Azerbaigian contro gran parte della popolazione armena della regione. Crediamo che questa situazione sia davvero insostenibile e che sia importante che queste persone possano tornare nel loro paese. Si tratta di una regione dove hanno vissuto per lungo tempo e dove c'è un patrimonio armeno molto importante.
C'è una regione che si occupa da lungo e dove c'è un patrimonio armeno molto importante.
A parlare è Laurence Fellman-Rill, una dei 19 parlamentari che sostengono l'idea di questo forum, supportato anche dall'organizzazione umanitaria cristiana Christian Solidarity International. Ma che cosa è successo in questa zona dell'Armenia e perché ora la situazione è così tesa? Il Nagorno-Karabakh è un territorio conteso fin dai tempi del crollo dell'Unione Sovietica. A quel momento il Nagorno-Karabakh, da millenni abitato da cristiani armeni, ha potuto godere di un'autonomia quasi totale da parte dello Stato azero. Lo stesso Azerbaigian nel 2022 volle intraprendere una vera e propria guerra di riconquista che è terminata dopo 10 mesi di assedio nel settembre 2023. Da quel momento oltre 120.000 armeni sono stati costretti a fuggire dalla loro patria e ancora oggi in questa regione montuosa del Caucaso di 4.400 km quadrati non vive più nessun armeno. Distruzioni di patrimonio religioso e culturale e soprattutto una pulizia etnica che ha costretto gli abitanti della zona a scappare in pochissimi giorni. Il desiderio di ritornare c'è, ma non è loro permesso. Ma perché, chiediamo alla consigliera nazionale Fellman-Rill, la Svizzera dovrebbe impegnarsi ad organizzare questo forum per la pace?
Alors, la Suisse a quand même des compétences dans le domaine des bons offices.
La Svizzera ha delle possibilità nell'ambito dei buoni uffici e può organizzare incontri internazionali e far incontrare le parti in conflitto. E poi ci sono anche le convenzioni di Ginevra. Abbiamo il diritto e le capacità di organizzare incontri che portino a una risoluzione pacifica e a una possibilità reale per il popolo armeno di poter tornare nella propria terra. Questa situazione, come ho detto, è assolutamente inaccettabile.
Questa situazione, come l'ho detto, è totalmente inaccettabile.
Persone scappate dalla loro terra e un patrimonio culturale, quello armeno, in gran parte distrutto. O meglio, così si suppone. Sarkis Shainyan, co-presidente dell'Associazione Svizzera Armenia, ci ha detto infatti che non è tuttora possibile avere accesso ai luoghi, ma che le riprese aeree sono incontrovertibili. Si tratta, ci dice, di crimini conclamati contro l'eredità culturale armena, come lo sta a certificare anche la distruzione della necropoli di Giulfa. La conferma arriva anche da Carla Kizoyan, nata a Beirut da una famiglia armena e plasmata dalla guerra civile libanese. Oggi la signora Kizoyan è direttrice del programma del Consiglio Ecumenico delle Chiese per la costruzione della pace in Medio Oriente.
Unfortunately, we are not able to access them. UNESCO itself, that has the mandate to protect.
Purtroppo non siamo in grado di accedervi. L'UNESCO stessa, che ha il mandato di proteggere, non può accedervi. Era previsto che una delegazione andasse a fare una sorta di mappatura per sapere dove sono rimaste chiese e quale tipo di patrimonio culturale esiste ancora. Ma questa missione non ha avuto luogo perché l'Azerbaigian deve prima dare il suo permesso. Quindi speriamo, e questo è molto importante, che l'Azerbaigian sia onesto e trasparente. Purtroppo quello che vediamo da diverse fonti è che molte chiese sono scomparse. C'è una vera e propria sparizione di alcuni edifici culturali e religiosi che hanno 2000 anni.
There is real erasure of some cultural and religious buildings that are 2000 or years old.
Ma qual è il ruolo che la Chiesa può avere quando i siti del patrimonio religioso sono minacciati? A questo proposito abbiamo sentito l'esperienza del metropolita Gabriel di Nea, Ionia e Filadelfia della Chiesa ortodossa di Grecia. Qual è il ruolo delle Chiese? Sono piuttosto un attore spirituale o custodi della storia? E come può rispondere a questo tentativo di cancellazione culturale?
Credo che questo sia un ottimo punto di vista per dare risposte alle persone che si chiedono quale sia davvero il ruolo del Consiglio Mondiale delle Chiese. Si tratta di un'opportunità unica per mostrare alla nostra gente che far parte di questa comunità di chiese ci dà la possibilità di far sentire la nostra voce su questioni che hanno a che fare con la violazione dei diritti umani. Greci e armeni hanno una storia comune. Siamo stati testimoni dei nostri genocidi. Vediamo che nella situazione del Nagorno-Karabakh molte persone sono ancora in ostaggio. Dobbiamo lottare per loro, facendo sentire la loro voce e, dal punto di vista della Chiesa, non solo pregare spiritualmente per loro e creare consapevolezza, ma anche cercare di vedere come possiamo convincere i nostri governi a partecipare a questi sforzi. Ci sono così tante cose che possiamo fare lavorando insieme, non solo come attori della società civile, ma anche come chiese. Possiamo dare un messaggio molto forte di testimonianza delle persone che soffrono e hanno bisogno della nostra protezione e dei nostri sforzi per diventare la loro voce.
I papi, da Francesco a Leone XIV, le diverse chiese nel mondo mandano spesso messaggi forti perché terminino le guerre e si instauri la pace. Ma quale peso hanno davvero in termini di diplomazia internazionale? C'è davvero un impatto tangibile, secondo lei?
A volte la gente crede che non abbiamo alcun potere. Questo è davvero sbagliato, perché abbiamo un potere molto specifico che è la speranza. E la speranza passa attraverso la fede, attraverso il credo. Se si crede in Dio, non si perderà mai la fede, non si perderà mai la speranza. Quindi partiamo da questo punto iniziale, che credo sia il più importante. Ora, ogni chiesa, parliamo delle chiese di Grecia, per esempio, essendo uno Stato membro dell'Unione Europea, sa bene che l'articolo 16 del Trattato di Lisbona ci offre la possibilità di dialogare con le istituzioni dell'Unione Europea su qualsiasi questione di violazione dei diritti umani. Quindi ci sono molti strumenti, molte armi, se posso dire così, che abbiamo nelle nostre mani, con cui possiamo alzare la voce e cercare di fare pressione per questioni simili. Ma questo non è il solo ruolo della Chiesa. Dal punto di vista spirituale, il primo ruolo che abbiamo è quello di influenzare le persone affinché non perdano la speranza. Quindi dobbiamo dire apertamente alle persone che qualunque cosa stiano soffrendo, noi siamo accanto a loro. Preghiamo Dio affinché dia loro forza. We are next to them. We are praying to God to give them strength.
Ma come guardare spiritualmente a questo ulteriore dramma in una storia, la vostra, di armeni, già fatta di sofferenza, di traumi, a cui sembra aggiungersi una nuova fase di cancellazione culturale? Sentiamo ancora Carla Kizoyan.
Da piccolissimi, prima ancora di imparare a parlare o anche solo di saper camminare, impariamo la storia del genocidio armeno, la storia dei nostri nonni e nonne, di come sono stati martirizzati, uccisi, di come siano dovuti scappare. È per questo che io sono nata in Libano e non in Cilicia, da dove venivano i miei nonni. Quindi cresciamo con queste storie, anche nella nostra tradizione ecclesiale. Siamo una chiesa che ha molti martiri, a partire da San Gregorio l'Illuminatore, colui che ha portato il cristianesimo nella nostra terra, e anche lui ha dovuto soffrire. Abbiamo quindi molte storie di sofferenza legate alla nostra identità. È un prezzo molto pesante, ma fa parte della nostra identità. Tuttavia, a volte mi arrabbio perché non possiamo rimanere con questa immagine di vittime. La resilienza è importante ed è anche importante cambiare il nostro punto di vista su ciò che sta accadendo. Possiamo anche essere attivi, proattivi e avere una narrazione diversa, lavorare in modo diverso per il nostro futuro e smettere di vederci solo come vittime. Abbiamo molto da dare, abbiamo dato molto e continueremo a farlo.
L'arcivescovo Vikan Akasyan è vice moderatore del Comitato Centrale del Consiglio Mondiale delle Chiese, bussola morale e spirituale per la comunità armena nel mondo, voce instancabile per la giustizia, la pace e l'identità culturale. Come può giudicare lei quanto accade, tenendo conto che ci sono comunità e persone in tutto il mondo che si mobilitano intorno alla causa del popolo armeno? E come spiegarsi che esistono media e politici che scelgono il silenzio?
I never lose my faith in justice.
Non perdo mai fiducia nella giustizia. E questo incontro dimostra che la giustizia esiste ancora. Ma c'è una cosa che non capiamo. Non c'è amicizia eterna. C'è interesse eterno. Le persone cercano il proprio interesse o l'interesse del proprio popolo. Pertanto, quando entra in gioco l'interesse personale, si dimentica la realtà della vita, la sofferenza delle persone. Ma ancora una volta non dobbiamo perdere la nostra speranza nella giustizia. E la conferenza di oggi dimostra che c'è ancora giustizia.
And today shows that there is still justice.
Lei ha l'impressione che non si sfruttano abbastanza il movimento ecumenico, le chiese, per tentare di plasmare le politiche internazionali?
Fortunatamente i movimenti ecumenici esistono e sono la voce dei senza voce, perché io dico sempre che non abbiamo nessun paese al mondo che venga a difenderci. Abbiamo le chiese che sono al nostro fianco, che ci aiutano, ci guidano, che sono con noi. Perché quale paese? Quale presidente parlerà del mio problema, del tuo problema, del suo problema? Ma le chiese parlano dei problemi di tutti. di ogni nazione e di ogni minoranza.
But the churches speak about the problem of everybody and every nation and every minority.
Sentendo queste testimonianze sembra proprio che la speranza sappia superare anche i tempi più drammatici. E se a dirlo sono le stesse vittime, spesso inascoltate o messe a tacere dai poteri forti del nostro mondo, davvero c'è motivo di poter andare avanti, con passi piccoli ma concreti, per risvegliare le coscienze. Come annunciato in apertura, la puntata di oggi di Chiesa in Diretta è dedicata anche a un altro tema di stringente attualità. Andiamo in Medio Oriente, perché in Israele e in Palestina c'è chi, nonostante tutto, sta provando a costruire la pace. Sono diverse le realtà sul territorio che stanno portando avanti, tra mille difficoltà, programmi di reciproca conoscenza ed educazione al dialogo. E poi c'è chi, qui da noi, dall'altra parte del Mediterraneo, prova a far conoscere questi costruttori di pace, convinti che meritino tutto il nostro sostegno.
Parliamo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che recentemente ha promosso un tour italiano di una piccola delegazione di attivisti israeliani e palestinesi, impegnati a costruire insieme un futuro di pace.
Fermiamo l'odio, aiutiamo i costruttori di pace. Questo è il titolo del progetto recentemente presentato dai protestanti italiani. La nostra collega Gael Kurtens ha voluto capire meglio di che cosa si tratta e ha incontrato due degli attivisti che hanno partecipato al tour italiano. L'uno israeliano, l'altro palestinese, hanno storie molto diverse da raccontare, ma sono animati tutti e due dallo stesso sogno.
We need to become unacceptable. We need our reality to be unacceptable to the international community. We need an international alliance that inflicts sanctions on us.
Dobbiamo diventare inaccettabili agli occhi della comunità internazionale. Serve un'alleanza tra paesi che si prenda la briga di infliggere sanzioni su Israele. A parlare è Jonathan Zeigen, attivista israeliano dell'organizzazione israelo-palestinese Parents Circle Family Forum, composto da persone che hanno perso un parente nel conflitto. Si tratta di una delle tante organizzazioni che da anni è impegnata sul territorio a favore dell'incontro reciproco, del dialogo come mezzo per il superamento della violenza e della promozione della pace in Israele e Palestina. Jonathan Zeigen lo scorso 12 maggio era a Roma impegnato in un tour di sensibilizzazione organizzato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, un'iniziativa tesa a far conoscere alcune di quelle realtà che, nonostante tutto, non hanno abbandonato l'idea che la pace sia possibile. Ma per renderla possibile serve il sostegno della comunità internazionale, chiosa Jonathan Zeigen, che dice: serve una diplomazia che sia assertiva. Non è possibile che a marzo, quando abbiamo infranto noi il cessato il fuoco, nessun ambasciatore israeliano sia stato convocato da nessun paese europeo.
We need assertive diplomacy. It can't be that we break the ceasefire and no Israeli ambassador is summoned. In any European state, we are a country that is committing slow suicide.
E amareggiato aggiunge: il nostro è un paese che sta commettendo un lento suicidio. La strage del 7 ottobre 2023 gli ha cambiato la vita. Quel giorno, in diretta telefonica dal kibbutz Beri, ha vissuto la morte della madre, Vivian Silver. Molto conosciuta in ambienti pacifisti, Vivian Silver da sempre era attiva sul fronte del dialogo tra israeliani e palestinesi. Codirigeva il Centro Arabo-Ebraico per l'Uguaglianza, l'Emancipazione e la Cooperazione. Era tra le fondatrici del movimento Women Wage Peace. È stata uccisa da un miliziano di Hamas mentre era al telefono con il figlio collegato da Tel Aviv.
For me, it was a day that was mainly characterized in helplessness. And
per me quel giorno è stato caratterizzato soprattutto da un senso di impotenza.
Questo, tuttavia, ha svegliato in me un grande senso di responsabilità, al punto da impegnarmi attivamente per cambiare la realtà e il futuro delle nostre popolazioni, israeliana e palestinese. Da quel giorno viaggio in Europa e negli Stati Uniti per conto dell'organizzazione Parents Circle, una realtà israelo-palestinese convinta che prima di parlare di pace dobbiamo riconoscere il dolore dell'altro, dobbiamo piangere insieme per poi essere in grado di costruire insieme.
First we will cry together, then we will be able to build together.
Tra i partecipanti a questo tour, che ha toccato anche altre città come Torino, Nonantola o Firenze, c'era anche Ahmed El Helou, che vive in Cisgiordania, ma è originario di Gaza. Da 13 anni è impegnato nell'organizzazione israelo-palestinese Combatants for Peace, combattenti per la pace, una realtà che da anni fa della lotta non violenta la sua cifra.
I'm a Palestinian refugee coming from Gaza. I have maybe the fourth or the fifth biggest family in Gaza. During this war, I lost a lot of members. It's more than 160. I was in the first intifada.
Sono un rifugiato palestinese originario di Gaza. In quest'ultima guerra ho perso più di 160 membri della mia famiglia, una tra le più grandi della striscia. Nella prima intifada, alla fine degli anni Ottanta, appena quindicenne mi ero arruolato con Hamas. Per questo ho passato 3 mesi nelle carceri israeliane. Dal 1996 ho una pallottola israeliana conficcata nel collo. Mi spararono alle spalle mentre ero di turno per il servizio con l'ambulanza. Nel 2004 ho avuto l'opportunità di partecipare a incontri di dialogo e reciproca conoscenza tra israeliani e palestinesi, incontri che mi hanno cambiato. Dal 2012 e fino a oggi sono membro di Combatants for Peace.
And after that I became a member in Combatants for Peace till now.
Fermiamo l'odio, aiutiamo i costruttori di pace. Così si intitola il progetto promosso dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e dalla rivista Confronti, lanciato lo scorso 12 maggio alla Camera dei Deputati a Roma, con l'obiettivo di contrastare la crescente polarizzazione e dare voce a chi in Israele e Palestina, nonostante il dolore e la perdita, sceglie di costruire ponti anziché muri. Ma come nasce quest'idea? L'ho chiesto alla coordinatrice del progetto, Deborah Spini.
È nato sostanzialmente con il desiderio di rispondere all'escalation della violenza e chiaramente di fronte a eventi di tale tragicità, quali quelli che si sono succeduti all'attacco del 7 ottobre, non si poteva rimanere in silenzio e soprattutto non si poteva rimanere inoperosi. E così appunto è venuta fuori questa idea di cercare di rispondere in una qualche maniera appunto a questa escalation di violenza, identificando 2 campi principali di azione. Uno è l'aiuto umanitario e l'altro il sostegno a tutte quelle organizzazioni che ancora cercano spazi di dialogo e di costruzione della pace.
Queste realtà di dialogo però, Deborah Spini, dopo il 7 ottobre hanno subito un grave contraccolpo. L'odio reciproco è andato solo intensificandosi.
Però io credo che proprio la funzione fondamentale sia di far capire che invece queste conversazioni continuano, che c'è ancora gente che si vuole parlare piuttosto che sparare, e questo mi sembra una cosa fondamentale.
Uno che ha deposto le armi e che da anni è impegnato nella lotta non violenta è Ahmed El Helou di Combatants for Peace. Gli ho chiesto quanto è importante che i palestinesi vengano a contatto diretto con israeliani, persone che non portano la divisa dell'esercito o delle forze di polizia, israeliani che non siano coloni aggressivi, ma appunto persone che rifiutano la violenza e desiderano un futuro di pace con i palestinesi.
It's so important for the Palestinians because most of the day they think the Israeli soldiers.
È importantissimo perché i palestinesi molto spesso non conoscono nient'altro che i soldati israeliani. Invece non conoscono personalmente israeliani che sono contro l'occupazione, che si impegnano per la pace e la riconciliazione. Quindi incontrarsi per conoscersi è l'unico modo per evitare di pensare che gli ebrei siano tutti uguali. È nell'incontro con gruppi israeliani pacifisti che ho cambiato idea e mi sono convinto dell'importanza del dialogo. Purtroppo molti palestinesi non hanno avuto la fortuna che ho avuto io, ma sarebbe importantissimo per tutte e due le parti.
Because really to make this connection between the Palestinian and Israelis it's so important for both sides.
Ma concretamente come superare la rabbia e l'odio verso chi ti ha ucciso una persona cara? Cos'è che ti trasforma? L'ho chiesto a Jonathan Zeigen, che il 7 ottobre ha perso la madre e l'amata nonna dei suoi figli.
Sometimes, you know, I wish I had this transformational story, but I don't. I didn't feel rage and hate.
Vorrei tanto poter raccontare una storia di trasformazione, ma non ce l'ho. Non ho sentito né rabbia né odio, anzi, ho sperimentato una sorta di meccanismo psicologico che mi ha permesso di fare un processo di depersonalizzazione. L'uccisione di mia madre non era una faccenda personale. Mia madre non è stata uccisa in quanto tale, ma è stata uccisa in un contesto di guerra. E chi l'ha uccisa in quel momento era uno strumento di guerra. Queste cose succedono a molte persone in tutto il mondo. Piuttosto è nato in me un senso di responsabilità teso a prevenire che queste cose possano accadere.
It made me feel responsible to prevent things like that from happening.
Fermiamo l'odio, aiutiamo i costruttori di pace. Così i protestanti italiani hanno intitolato il loro progetto. Ma qual è la ratio che vi è alla base? Come parlare adesso di pace mentre è in corso un'operazione di pulizia etnica nella striscia di Gaza? L'ho chiesto a Deborah Spini, coordinatrice del progetto.
Lo so che sembra assolutamente paradossale parlare in questo momento di pace e di una soluzione politica. D'altro canto, il nostro intento non è semplicemente dare visibilità a delle persone per quanto eroiche, ma vorremmo veramente mettere in moto dei processi che poi si possano definire anche politici. E poi soprattutto qual è la vera razionalità? Allora, la vera razionalità è arrendersi all'odio e aspettare che finisca il massacro fino all'ultima vita umana schiacciata? Che cosa è razionale? Lasciare che così vengano create le prossime 4-5 generazioni di terroristi, oppure la razionalità è cercare, nonostante tutto, di portare avanti la necessità di una soluzione politica? Ecco, io credo che veramente noi dobbiamo fare una battaglia di ragionevolezza.
Deborah Spini, ma come può un'idea oggettivamente minoritaria come quella del vostro progetto diventare maggioritaria?
Anche nell'opinione pubblica israeliana ci sono delle cose che si stanno muovendo, e tante. E quindi, come diceva anche una delle nostre rappresentanti, forse loro sono una realtà minoritaria che però riesce anche a interpretare i sentimenti di un'opinione pubblica silenziosa che forse si sta preparando a diventare maggioranza. Non è assolutamente la soluzione perdere la speranza, e questo devo dire è stata proprio la grande lezione che io ho preso: se ce la fanno loro, ce la possiamo fare anche noi.
Al contrario di Ahmed El-Helou, che da più di 20 anni è attivo sul fronte del dialogo con gli israeliani, Jonathan Zeigen, dopo anni di disillusione politica, solo dopo il 7 ottobre ha deciso di impegnarsi anima e corpo in questa causa, e gli ho chiesto cosa gli ha portato fin qui il suo attivismo con l'organizzazione Parents Circle.
It brings me meaning.
Mi dà significato, mi aiuta a creare speranza dentro di me e nella mia comunità. E mi fa sentire che la pace non è solo un concetto, ma trova il suo fondamento nel realismo. È una cosa realistica.
In conclusione, a Jonathan Zeigen ho chiesto cosa si augura per i suoi figli.
I really wish he won't have to be a peace activist, because there would just be peace, and he won't have to think about death all the time and about violence.
Il suo augurio è presto detto. Vorrebbe che non debbano essere come lui e come la nonna degli attivisti di pace, perché semplicemente ci sarà la pace. Vorrebbe che non debbano più pensare né alla morte né alla violenza.
Thank you.
E un annuncio prima di andare verso la chiusura di questa puntata: si svolge a Berna questo pomeriggio alle 17 un'importante celebrazione ecumenica promossa dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane in Svizzera e dalla Chiesa Riformata in Svizzera.
Ricorrono quest'anno i 1700 anni dal Concilio di Nicea, che nel 325 fu il primo concilio ecumenico della storia, da cui nacque il credo che ha unito nei secoli le diverse confessioni cristiane, una pietra miliare della cristianità e della sua tensione verso l'unità. E infine un annuncio che riguarda la Svizzera italiana. In occasione della Domenica dei Media 2025, che ricorre oggi, la Chiesa Cattolica nella Svizzera italiana assegna il premio Good News, 1000 franchi alla realtà sociale protagonista del servizio votato come buona notizia dell'anno. Se desiderate votare il servizio, trovate le informazioni sul sito www.cat.ch. Ultimo termine il 6 giugno.
E siamo in chiusura della puntata. Grazie per averci seguito. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, l'augurio di una buona domenica. A risentirci.